now.
Hello.
Oh, hi. How are you?
Amici, buonasera. Buonasera. Se mi sentite provata è perché la sono. Oggi è una di quelle giornate che arrivare alle 18 e 12 minuti è stata quasi un'impresa. È stata un po' come vivere un videogioco con tutti i livelli ed ostacoli che devi superare per arrivare viva a fine giornata. E le difficoltà incontrate oggi, per carità, messe in prospettiva con, che ne so, guerre, pandemie, ovviamente impallidiscono. Ma nella quotidianità di una persona, io credo invece che veniamo bombardati di microaggressioni che non siamo in grado di gestire, non abbiamo proprio gli strumenti, ed è per questo che grazie al cielo c'è la terapia. In ogni caso, oggi io sì, è stata una giornata molto difficile, per fortuna che inizia a mania di protagonismo come tutti i venerdì dalle 18 alle 20, come tutti i lunedì, tutti i martedì, tutti i mercoledì, tutti i giovedì, anche i venerdì dalle 18 alle 20. Oggi non ci sarà la nostra cosmeticante perché l'abbiamo mandata in avanscoperta al Cosmo Prof per andare a scoprire tutti i prodotti, prodottini più cool, economici e giusti che ci racconterà venerdì prossimo, ma abbiamo un'intervista con uno scrittore non famoso, una persona che ha detto a un certo punto nella sua vita: ho una storia da raccontare. Quindi verso le 18:40 ci collegheremo con questo scrittore che si chiama Giuseppe, poi vi dico meglio tutto dopo. Parleremo di notizie, di gossip, ascolteremo tanta musica e soprattutto cercheremo di dimenticare quello che è successo oggi nella mia giornata. Cominciamo con Achille Lauro. Vai, Achille.
Strip club, il mio cuore non freeze. I don't know.
Neanch'io lo so, Achille, neanch'io. 18 e 16 minuti, mania di protagonismo. Vi do giusto quelle due o tre indicazioni che vi servono per seguire attivamente la trasmissione, ovvero il numero di cellulare 333-964-9949. E qua mi scrive qualcuno: Valentina, mi saluti. Ora, io dovete capire, immagino sia Giorgio l'elettricista, perché non ho salvato ovviamente il numero, quindi abbiate pazienza, sto cercando un attimo di capire. E se è Giorgio elettricista lo salutiamo caldamente. Ok, grandissimo. E comunque anche voi potete appunto farvi salutare scrivendo al 333-964-9949. Se poi aveste delle altre lamentele, quali, non lo so, per esempio vostra suocera si lamenta troppo, il giardiniere è arrivato in ritardo o vi ha potato male le ortensie, potete chiamare lo 0521 46 4246, andando così a stare in diretta con noi e lamentarvi dal vivo di quello che succede. Io ho sbagliato, ho mandato un vocale a Giorgio. Giorgio, ho sbagliato, ignoralo. Ignora il vocale. Avete finito i lavori in casa? Puoi dire al Ciglio per favore di venire lunedì, perché io non so se avete finito. Mi ha detto la Marina che ha detto il Ciglio che non torna più. Io ho bisogno ancora, credo che non abbiate finito. Aiuto! Comunque adesso c'è la pubblicità, noi torniamo subito dopo, rimanete con noi perché ci sarà il primo throwback.
È il mio
poi delle notizie di gossip e di attualità che giustamente servono sempre, soprattutto per dimenticarci delle nostre sfighe. Quindi parleremo di Bridgerton, parleremo di Olivia Rodrigo che forse ha una nuova fiamma, parleremo anche di, fate vedere un po' cosa abbiamo messo qua nell'elenco, i baffi pornostash lanciati da Chris Evans, tornati grazie a Chris Evans, insomma tutta una serie di allegre faccende divertentissime. Rimanete con noi fino alle 20 con mania di protagonismo. Disagiati e disagiate del mio cuore, è ufficiale la notizia per la quale tornerà Dirty Dancing. Credo che ormai se ne parli da almeno 5 anni del sequel, remake, reboot o come cavolo lo vogliono definire loro, ma arriva ufficialmente il sequel. Fermi tutti, calmatevi, sedetevi se siete in piedi. Arriva ufficialmente il sequel di Dirty Dancing e la attrice che interpreterà i panni di Baby, che voglio dire la cui peculiarità che ha reso tutte noi donne completamente soggiogate a questo film era che fosse una ragazza normale, sarà proprio come si dice, Jennifer Grey. Dimenticate il reboot, il cult anni 80 sta per tornare al cinema, ma con la protagonista originale. Nessuno mette Baby in un angolo. Del resto non accadeva negli anni 80 e non succederà neppure in futuro, dice la sua interprete Jennifer Grey, oggi 62enne. Il motivo è semplice: al CinemaCon di Los Angeles l'attrice ha annunciato l'arrivo del sequel, che sarà disponibile su Netflix, di una delle commedie degli anni 80 con Patrick Swayze, purtroppo scomparso nel 2009. Nel corso degli anni le declinazioni si sono moltiplicate ovunque, dal palco al cinema fino al TV movie dimenticabile con Abigail Breslin del 2017. Stavolta si fa sul serio, perché Lionsgate ha coinvolto l'iconica attrice. Io sono d'accordo, nel senso che lei c'è, è ancora in vita, è una vibrante donna di 62 anni in gambissima, non vedo perché non può essere lei la star del film, che secondo me ha avuto il successo che ha avuto proprio grazie all'interprete che aveva. Della trama si sa pochissimo, a parte il fatto che si fa un riferimento evidente, scusate questo cigolio, non so da dove provenga, riferimento evidente al villaggio turistico del signor Kellerman nelle Catskill Mountains, che è quello dove lei andava a fare le vacanze 30 anni fa, negli anni 80. Bene, io sono curiosa, non vedo l'ora, non so. Camila Cabello insieme a Ed Sheeran, una combo felicissima, fortunatissima, con la loro estivissima Bam Bam. Io sono già addicted a questa canzone. Invece, a proposito di dipendenze, c'è uno che proprio le mani in tasca non le riesce a tenere, cioè non ce la può fare, Fabrizio Corona, a condurre un'esistenza, non dico tranquilla, ma se non altro, no, nei limiti della legalità. È più forte di lui, denunciato da una donna sposata per tentata estorsione di un video intimo. La procura di Milano ha aperto una nuova indagine, ci avranno un fascicolone su Fabrizione, che proprio è riguardante un filmato intimo girato dall'ex re dei paparazzi. Dunque si può dire, insomma, che non manchino mai colpi di scena quando si tratta di Fabrizio Corona, l'ex fotografo dei VIP, coinvolto in una lunghissima serie di procedimenti giudiziari. Praticamente lui non fa niente, cioè il suo lavoro è andare in tribunale e far vendere notizie alle varie testate di lui che va in tribunale. Le accuse rivolte all'ex fotografo dei VIP sarebbero due: tentata estorsione e tentata truffa. Beh, direi che è un po' la sua specialità, no? La procura di Milano ha già aperto un'indagine e l'ex re dei paparazzi è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri. Torniamo quindi alla denuncia. La donna, il cui nome giustamente resta anonimo, si è rivolta un anno fa a Fabrizio Corona con la richiesta di servizi editoriali e pubblicitari per un libro che voleva pubblicare. A seguire e già, scusa amica, però mi sento di dire un po' ingenua, via. A seguire sarebbe stata ricattata dallo storico ex fidanzato di Belen Rodriguez, il quale avrebbe usato come oggetto di ricatto un filmato intimo che la ritraeva, girato dallo stesso Corona. Che classe quest'uomo, che classe. L'ex agente fotografico era presentato dal legale Ivano Chiesa. Il difensore ha ricordato al Corriere della Sera che tra i due c'è già una causa civile in corso in relazione al contratto per servizi dell'agenzia di Corona. L'avvocato ha fatto sapere che il suo cliente ha già consegnato ai carabinieri i video e la chat tra lui e la donna, che ha sporto denuncia. Non ha nulla da nascondere, ci sono dei testimoni, aspettiamo che venga convocato dalla procura, così magari evitiamo subito un altro processo ciclopico dall'esito scontato. E intanto Fabrizio Corona è domiciliare, così direi che non è poi così scontato l'esito del processo, signor Chiesa, avvocato Chiesa. Amici, noi andiamo in pubblicità velocemente, torniamo subito e poi facciamo due chiacchiere con Giuseppe Begani. Non vi dico altro, il resto ve lo diremo poi al telefono proprio con lui. Questo throwback mi commuove tutte le volte, quando ripeschiamo Timbaland featuring One Republic dal 2007 con Apologize, proprio mi tira fuori tutto lo Sturm und Drang che c'ho nel cuore. Ma direi che è arrivato il momento di fare due chiacchiere con l'ospite che vi avevo preannunciato. Abbiamo in diretta, in esclusiva da casa sua, credo, Beppe Begani. Ciao Beppe.
Ciao Valentina, buonasera. In realtà sono ancora in ufficio.
Ah, niente, in esclusiva dal suo ufficio. Scusate, perché ci teniamo sempre a specificare i miei ospiti in esclusiva da dove. Però qua sono 18.45, ora di andare a casa, eh.
Sì, aspettavo proprio questa telefonata e poi mi metto in viaggio.
Perfetto.
Non volevo farmi trovare per strada.
Bravo, bravo. Ma hai avvisato tutti che avevamo... Perché secondo me ti avevo sbagliato orario, te l'ho anticipato all'ultimo, hai avvisato...
Oh, sì, sì, grazie a WhatsApp sono riuscito a avvisare tutti di anticipare.
Chissà se i nostri amici ascoltatori dalla tua voce possono intuire... Secondo me no, è troppo difficile. Non so se la sua voce... Prova a dirci cosa hai fatto oggi e vediamo se riconoscono una somiglianza con la voce di qualcun altro che sentono sempre da 2 anni a questa parte.
Oggi, come tutti i venerdì, sono venuto in ufficio a lavorare fin tanto che il mio nuovo hobby non mi permetterà di poter fare a meno.
No, è molto di... Devo dire che non, nemmeno io riuscirei.
No.
Amici...
No, non è così simile.
No, no. Dovete sapere che, ed è un puro caso però, il nostro Beppe Vegani non è un caso di omonimia, ma è il fratellone, giusto, maggiore...
Sì, fratello maggiore, esatto.
...della nostra amata educatrice cinofila Lia Vegani, che salutiamo, che spero sia in ascolto, peraltro, perché se non lo è una brutta
sì,
persona.
Sì, diciamo che... Ho una sorella più famosa di me.
Sì.
Vivo lei, questo dramma.
Lei ci tiene molto a questa cosa di essere anche più famosa di me, peraltro. Bene, bene, bene. Ma noi in realtà non siamo qui per parlare di cani, anche perché è venerdì, quello è il mercoledì. Siamo qui per parlare di questa tua nuova avventura. Direi quasi, non dico inaspettata, però anche Lia mi l'ha introdotto dicendo... Ha scritto un libro, non è che mi ha introdotto molto, no, è una vita che ci penso, oppure qui e là. Raccontaci innanzitutto, direi di partire, prima di dire il titolo, che poi così se lo vanno a cercare, tu non sei, tra virgolette, storicamente uno scrittore, mi sembra, giusto?
No, io mi occupo di tutt'altro nella vita lavorativa, così come solitamente i miei hobby, le mie passioni sono altre.
Ok.
E diciamo che il libro ha sorpreso un po' tutti, no? Nel senso, io avevo già scritto un libro in gioventù, poi ho lavorato silenziosamente a questo per tanti anni.
Ah, quindi in realtà non è il tuo primo esperimento?
Sì, diciamo che ho scritto un libro in gioventù, ma questo è il primo libro vero, un libro che poi è stato valutato come pubblicabile da una casa editrice, la Nolik Edizioni, e quindi diciamo che questa è la mia prima vera pubblicazione.
Ottimo. Senti, diciamo bene la casa editrice, perché io per esempio non ho capito, scusami, la Nanoli?
Nolika Edizioni.
Ah, no, ecco, vedi, ho capito niente. Nolika, giusto?
Esatto.
Ok,
esatto.
ok. Bene, quindi, allora, innanzitutto io tutti quelli che scrivono i libri sento dire poi non scrivere mai un libro, perché sembra essere una delle operazioni più epiche a cui uno va incontro nell'arco della sua vita.
Allora, devo dire che la prima fase, quella in cui si scrive il libro, è divertente. Io ci ho messo tanto tempo, perché poi naturalmente lo facevo a tempo perso, però mi venivano in mente le idee la sera prima di andare a letto, me le appuntavo, perché poi le avrei scritte. Quello
però
è
non avevi
divertente.
la fretta della pubblicazione,
esatto,
certo.
Esatto, ed è una sorta anche di terapia, perché si mettono... per scritto i pensieri della giornata.
Certo.
Devo dire che la fase veramente epica è poi quando l'editore sceglie di pubblicare e c'è da fare tutta la parte di editing.
Quella
è, te lo dico, è massacrante, nel senso che ti tocca, tra virgolette, rileggere il libro 7, 8, 9 volte per modificarlo, andarlo a prendere, poi ogni volta che lo rileggi ti vengono in mente sempre cose nuove.
Okay,
quella
okay.
è veramente la parte più faticosa.
Bene, bene. Dunque, partiamo quindi da... vogliamo dire quanto ci hai messo, considerato appunto che l'hai scritto, diciamo, nel tempo perso, quando nasce l'idea di questo libro?
Ma l'idea nasce un po' da sempre, nel senso che... Vabbè, spoilerò un po' il contenuto, ma nel libro si parla di baseball, che è la mia grande passione fin da quando sono bambino.
Certo.
Dopodiché ho cominciato a scrivere le prime pagine 6 anni fa, più o meno.
Ok, ok. Quindi io
se ne è voluto di tempo.
Eh no, sì, vabbè, ripeto, quando uno lo prende come tra virgolette hobby, progetto del tempo libero, che poi ce n'è sempre poco nella vita di tutti i giorni, 6 anni sono anche tra virgolette poco. Ci sono scrittori che ci mettono, che fanno quello di mestiere e ci mettono lo stesso, no, tanti anni a finire un'opera. Io direi che
anche questo è vero.
Direi che ci ascoltiamo una canzone di Kygo. Quando torniamo, diciamo titolo e magari ci racconti appunto un po', no, la storia che tu hai scritto in questo libro.
Perfetto.
Kygo con DNCE, Dancing Feet, invece Beppe con i piedi, da quello che posso dedurre, ci ha sempre giocato a baseball con i piedi, con le mani, ciao ciao, no? Giusto? È questa la tua...
Sì, io ho giocato a baseball per tanti anni, da più di 10 adesso alleno.
Ah, sei quindi... rimasto proprio nel circuito come i migliori giocatori,
sì.
Sei diventato allenatore e quindi per amore, per passione, per una serie di motivi, nonostante appunto non fosse la... perché secondo me è questo che è interessante adesso, al di là del libro, poi se i nostri amici lo vorranno leggere, se è un argomento che può interessare, io ammiro sempre molto chi non lo fa di mestiere e si prende questa... cioè, questa impresa epica di scrivere un libro. Cioè, io al massimo riesco a scrivere una caption di Instagram, è proprio un lavorone, no? Ma diciamo ai nostri amici appunto come si intitola questo libro, diccelo tu.
Quei maledetti 27 out.
Che da profana deduco, sì, essere una terminologia tecnica del baseball.
Sì, i 27 out sono quelli che compongono una partita di baseball. E quindi diciamo che
stai parlando proprio con una che è secco. I 27 out sono dei punti?
No, sono le eliminazioni che si fanno sui battitori,
okay,
dell'altra squadra,
okay,
e una,
okay,
squadra per terminare la partita deve farne 27
gare, solo perché avrò visto 370 milioni di film americani in cui, esatto, dicono sei eliminato,
esatto,
ok, visto, ok, adesso abbiamo capito. Quei maledetti 27 out. E innanzitutto ti direi che tipologia di libro è: un racconto, è un romanzo?
È un romanzo.
Tutto inventato, quindi di fiction?
Assolutamente sì, tutto di fiction, appunto si intitola Quei maledetti 27 out perché si svolge tutto nel tempo di 27 out, di una partita, all'interno della quale si vivono poi le storie passate, future, presenti, di tutti i principali protagonisti che tramite flashback, tramite pensieri, rivivono,
certo,
un po' quello che li ha portati fino lì.
Carino questo escamotage. Ma dimmi una roba, no, perché tra l'altro durano un botto, se non sbaglio, le partite di baseball.
Sì, sì. Tre ore è un po'.
Mi ricordavo che quelle di cricket addirittura giorni e giorni, quelle di baseball
sì,
qualche ora proprio anche.
Sì,
okay,
siamo
okay,
il cugino smart del cricket.
Senti, ma dacci così un assaggino della storia, se ti va.
Sì, la storia innanzitutto è ambientata in un paese reale, uh-huh, che è Regoledo in Valtellina, uh-huh, che in realtà è il paese di origine di mia moglie Nadia, quindi
che posto salutiamo,
che conosco benissimo.
Ok.
E diciamo che non esiste il baseball in Valtellina, non esiste una squadra lì. Io ho immaginato che un giorno arrivi un appassionato che per amore appunto si è trasferito in Valtellina e ha creato lì una squadra di baseball.
Ok, però deve...
Anni dopo questa squadra arriva a giocarsi la possibilità di accedere al massimo campionato con i playoff.
Ok, quindi il tempo diciamo della narrazione presente è gli anni e anni dopo, scopriamo la,
esatto,
storia.
Esatto, proprio okay, l'ultima partita, quella decisiva.
Ok, figo, adesso io non so niente di baseball ma il presupposto letterario è figo, bravo, mi piace.
Grazie, ti ringrazio.
E insomma, quindi noi conosciamo i personaggi, ci ovviamente affezioneremo alla squadra e a quello che questa partita che stanno giocando significa per loro, immagino, perché ovviamente...
sì, anche una sorta di rivincita di questo paese.
Certo.
Rispetto alle grandi città, no? che
hanno chissà quali sponsor,
per destino di
squadre,
questi paesi assorbono, al di là di quello assorbono anche questi ragazzi che spesso devono lasciarli, no? Questi paesi per,
certo,
trasferirsi in grandi città per studiare, lavorare, un po' tutta una serie di rivincite. Ci sono le storie di tutti questi protagonisti che alcune sono fortunate, altre meno, ma hanno tutti la propria possibilità di riscatto all'interno di questa partita.
Bello. E per i personaggi non ti sei mai ispirato a persone che conosci? Le hai inventate di sana pianta o hai preso spunto dalla tua vita di tutti i giorni?
No, sui personaggi devo dire che li ho inventati, tanti anche da storie di attualità che ho sentito, mi sono immaginato no, le storie che possono aver vissuto alcune di queste persone e ho provato a reinserirle all'interno di una narrazione.
Beh, bravo, bravo Beppe, applausi da Radio Parma, siamo
grazie,
contenti
grazie,
di poter divulgare questa notizia. I nostri amici dove trovano quei maledetti 27 out?
Ma su tutte le principali piattaforme, da Amazon, Feltrinelli, BS,
perfetto,
e poi per chi volesse
sì,
anche al nostro campo, ai campi Stuart, dove gioca la mia squadra, la Crocetta, presso il bar del campo viene venduto, quindi ci sono tanti modi per trovarlo.
Meraviglioso, Beppe, grazie di avercelo raccontato, grazie di averlo scritto, grazie di avercelo
grazie
segnalato.
Grazie per l'opportunità di raccontarlo.
Figurati, è stato un piacere, io ho imparato qualche cosina di nuovo e sì, insomma, poi magari ci risentiremo più avanti per sapere, non lo so, se ci sarà un sequel, se questa squadra passa o non passa questa determinata partita, capito? Sono curiosa.
Molto volentieri.
Grazie Beppe, un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao, ciao.
Buona serata.
Ciao, 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 ciao. Amici, quei maledetti 27 out in tutti i posti dove si vendono libri. Quindi, se vi piace l'idea, secondo me il presupposto è figo. Cioè, l'idea che il tempo presente sia la partita, ma si vada coi flashback, no? Alle storie di... Mi piace, mi piace. Noi abbiamo il nostro solito break delle 19, dove io vado a bere un tè caldo, raccolgo le idee, voi sentite le notizie nazionali, le notizie locali, e un ciccionino di pubblicità, ma poi torniamo più carichi che mai per un'altra ora di musica e notizie insieme, sempre qui su Radio Parma, sempre con Manie di Protagonismo.
5 Radio Parma.
Confermarvi che gli uccellini che sentite sono nella canzone. Cioè, mi hanno confuso perché noi abbiamo qua un bellissimo finestrone che dà sul nostro parcheggio, no? dell'azienda, e ho sentito questi uccellini in cuffia fortissimo. Ho detto: ma vuoi che ci sia un uccellino fuori dal balcone? Invece erano nel disco. 19:15 minuti, rieccoci amici dopo il fatidico break, quello che divide le nostre due ore insieme, ma più forti che mai. Questa giornata sta migliorando da quando siamo in onda insieme, perché prima è stata un po' tosta, devo dire. Abbiamo chiacchierato di notizie, gossip, abbiamo conosciuto Beppe Begani, il fratello maggiore della nostra educatrice cinofila del cuore Lia Begani, che ha scritto un libro, Quei maledetti 27 out. Quindi sia che vi piace il baseball, ma secondo me in realtà è un pretesto il baseball. È un libro che racconta un po' di rivalse, a noi gli underdog ci piacciono sempre. A proposito di underdog, io parlavo oggi a pranzo con un'amica del fatto che ancora non ho veramente preso una posizione su tutta la faccenda Amber Heard, Johnny Depp, perché credo che se si va a vedere nel vivo quando una relazione è tossica, no, all'apice della sua tossicità, non è mai colpevole uno al 100% e l'altro innocente al 0%. Il problema qual è? Che in realtà quello che c'è sempre è uno che ha fatto sì che la relazione, cioè, o meglio, no, ci vogliono due persone per fare una relazione tossica. Ci vuole quello codipendente, ci vuole la codipendenza, ci vuole il personaggio, quello narcisista estremo, che rende impossibile la vita, no, e la relazione all'altra persona. Il problema è che quando ti ci trovi dentro e magari non sei tu quello che ha creato questi presupposti, ciò non significa che non fai delle cazzate, ok? Ne fai a bizzeffe, ecco. A bizzeffe, perché giustamente la mia amica diceva: però lei ha fatto questo, ha letto questi messaggi. Io dico: sì, ok, però onestamente bisogna vedere se lui ce l'ha portata, no? Il processo dei due divi continua a colpi di rivelazioni. Lei ha devoluto in beneficenza, come promesso, i 7 miliardi del divorzio da Johnny Depp. La relazione dell'attrice con Elon Musk come chiodo schiacciachiodo post rottura, altra grande rivelazione. Continuano i colpi di scena, dichiarazioni su abusi reciproci rilasciate dalla terapista di coppia e la diagnosi di disturbo borderline di personalità per l'attrice. Proseguono le testimonianze ed emergono nuovi dettagli. I due ex colleghi ed ex coniugi continuano a darsi battaglia ed è questa la cosa secondo me più triste. Dopo il divorzio a 15 mesi dalle nozze sperano di spuntarla nella causa di diffamazione per salvare la faccia e la carriera, che poi voglio proprio vedere se anche lui vincesse, se effettivamente, perché secondo me la Disney non so ripiglia manco per niente proprio. Comunque Jovanotti non ce la fa a far uscire una canzone e lasciarla fuori per più di una settimana, ne è già uscita una nuova, si chiama Everest. Io sono molto curiosa, amici, non so voi, ma io sono molto curiosa, perché facendo zapping, se zapping si può dire, no? Tra le varie piattaforme di streaming a cui siamo abituati adesso, perché mica ce n'abbiamo una sola, eh no? Se su Prime c'è quella serie che ci piace, su Netflix ce n'è un'altra, poi però esce un film su Disney Plus, e poi però cosa fai? Non lo fai un mese di Now TV visto che c'è, non so, la serie d'evento? E allora siamo, avete capito già. E sono molto curiosa di Bang Bang Baby, che è stato, che l'ho visto pubblicizzato appunto sul mio Prime, e il trailer mi ha proprio gasato a manetta. Trattasi della Milano anni 80 tra malavita e luci al neon, inseguendo un adolescente alla ricerca di se stessa. E adesso non voglio, vabbè, sapete, no? Allora, noi secondo me abbiamo raggiunto un livello qualitativo delle serie TV italiane che, per carità, tempo fa si diceva non sembra neanche italiana, ecco, questo non sembra neanche italiano, che è sbagliato, è brutto da dire, però per la sua prima vera grande produzione italiana un capolavoro di scrittura e regia che ricorda le luci bluastre e violacee di The Neon Demon, Prime Video sceglie di partire dalla cotonatura e dai tubi catodici, dalle giacche di jeans e dal tintinnio dei bicchieri della Milano da bere. Bang Bang Baby è un mix di tanti generi, dal crime al teen drama, che si mischiano e si intrecciano dando vita a una matassa che lo spettatore si trova a sgrovigliare di episodio in episodio. So già che rimarrò attaccata e va a finire poi che faccio le 6 del mattino. Siamo negli anni 80, Alice Gian Matteo, un'adolescente timida e introversa che vive insieme alla mamma operaia in una cittadina del nord, sognando un futuro un po' meno grigio e banale di quello a cui sembra destinata. Quando inizia a sospettare che suo padre, assassinato davanti ai suoi occhi 10 anni prima al Luna Park, non è morto davvero, per Alice inizia un'avventura che la porterà a lasciare la provincia per esplorare una Milano oscura e labirintica, nella quale scoprirà che la famiglia del padre non è quella del Mulino Bianco che guarda in televisione insieme alla pubblicità dei sofficini. E qua hai voglia, nostalgia proprio. Alice infatti è imparentata coi Barone, un potente clan della malavita di origini calabresi che creerà alla ragazzina non pochi problemi da affrontare. Alice scopre se stessa e cosa si è disposta a sacrificare per stringere tra le mani quell'infanzia che secondo lei la malavita le ha legato, privandola della compagnia del padre quando ne aveva più bisogno. Insomma, amici, questa serie psichedelica liberamente ispirata al libro L'Intoccabile di Marisa Merico dovrebbe uscire su Prime. Perché non mi mettete il giorno mai? Non è già disponibile, sono sicura che non è già disponibile. Aspetta, fatemi cercare. Dopo aver niente, non, mentre ascoltiamo la Laura Pausini, vi vado a cercare l'uscita. Renata Lord con la sua Secrets from a Girl Who's Seen It All, ovvero segreti da una ragazza che le ha viste un po' tutte, alle 19:44 minuti qui su Radio Parma 102-104. E a quanto pare la signora Markle, Meghan, secondo un'esperta giornalista scrittrice di Reali, che però voglio dire non è che abbia la boccia magica per prevedere il futuro, secondo questa Tina Brown, Meghan Markle non tornerebbe mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai in Inghilterra. Quando anche Harry dovesse effettivamente ricucire i rapporti con il padre Carlo e il fratello William, lei non lo seguirebbe perché odia l'Inghilterra. E quindi, secondo questa giornalista, lui finirebbe comunque per fare il pendolare. Cioè, se anche volesse ricominciare a lavorare per la famiglia reale, fare diciamo tutti quei lavori diplomatici, ecco, che spettano a chi non è regnante, comunque lo dovrebbe fare da pendolare. Sulla strada per gli Invictus Games, Harry e Meghan sono andati a Windsor poco prima di Pasqua. La regina Elisabetta ha invitato entrambi con i figli Archie e Lilibet Diana sul balcone di Buckingham Palace per il Trooping the Colour di giugno, e anche il principe Carlo si sarebbe dichiarato, a detta dei ben informati, ben disponibile a riaprire le porte di casa al figlio, al prodigo e alla sua famiglia. Harry però, subito dopo le feste, ha rilasciato un'intervista a una TV americana in cui ribadiva che difficilmente sarà a Londra per il giubileo di platino della regina. Cioè, questo è come dire proprio, cioè, non vengo al tuo matrimonio. Di più, non vengo, cioè, è proprio un segnale forte, perché ci sono ancora problemi legati alla sicurezza, sì, gnè. E giocandosi di nuovo la carta dell'incolumità che aveva usato per spiegare la sua assenza alla funzione per il nonno Filippo, che tutto il regno era stata definita dagli esperti una scusa patetica. La partenza di Harry ha lasciato un vuoto nella famiglia e anche il popolo britannico ha sofferto molto per la Megxit. Harry è sempre stato molto amato ed è stato anche supportato quando ha scelto Meghan. È stata a sua volta subito adorata dai sudditi, ha continuato la Brown. La regina è anziana e fragile. L'invito sul balcone di Buckingham Palace serve a tutti, perché tutti abbiamo bisogno di vedere tutta la famiglia reale lassù. Ma i Sussex sono francamente un po' troppo melodrammatici, sono andati via scatenando un pandemonio e la loro partenza non ha giovato a nessuno. È una visione molto inglese questa di questa Tina Brown, che da vera inglese vorrebbe non tutti questi shock e momenti di drama, ma grande cortesia, scambi magari freddi ma cordiali, no? di saluti reali e di chiacchiere sul balcone di Buckingham Palace. Però secondo me a Meghan Markle non gli frega proprio niente. Ci sentiamo alla nuova di Bianconi con Malika Yan.
E mentre i One Republic sognano della West Coast, come tanti altri del resto, sono contenta che torniamo a parlare del povero Cazzaniga. Non so se vi ricordate, per un certo hot minuto si parlava d'altro, della truffa Cazzaniga. Ex pallavolista azzurro e nazionale, era stato truffato per, secondo me, se non mi sbaglio, qualcosa come 15 anni, una roba del genere, da questa poi che è stata sgamata, con tanto di servizi delle Iene, a mio avviso poco appropriati per come hanno affrontato la questione. E insomma, praticamente poi c'è stato un momento di basta, nel senso che ne abbiamo parlato, tutti abbiamo detto ma io non ci cascherei mai. Poi abbiamo parlato del fatto che, invece, almeno io ho cercato di approfondire, capire che effettivamente siamo tutti in realtà a pericolo truffa, pericolo setta, pericolo relazione tossica, ma nessuno mi crede, però vabbè. E niente, vedo questa notizia che proprio mi illumina, anche perché è l'ultima che vi posso dare. Praticamente sono stati sequestrati i conti, finalmente, di Valeria, si chiama lei, Valeria, ve lo dico, adesso ve lo dico. Comunque, il pallavolista credeva di avere una storia d'amore con una modella brasiliana, invece questa qua era una sarda che lo truffava con la scusa di avere questa malattia e quindi non potersi mai muovere. Però l'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza sul raggiro del 42enne è giunta a una svolta. Il GIP Silvia Pansini ha congelato i conti delle due indagate, in gran parte già completamente svuotati. Un residente a Vimercate, provincia di Monza, e una in provincia di Cagliari. L'ipotesi che abbiano truffato per oltre 15 anni Cazzaniga, facendogli credere di essere fidanzato con una modella brasiliana, Maya Mancini, che però non esiste. Il reato contestato dalle due donne è di truffa aggravata e continuata. Una delle due, la voce, si fingeva Maya, con la complicità di un'amica del giocatore di pallavolo, insomma, ha coltivato un rapporto telefonico. Per rendere la truffa credibile, mandava a Cazzaniga le foto della modella Alessandra Ambrosio, spacciandole per sue. Ah, amici, mi era dispiaciuto un sacco per Cazzaniga. L'inesistente fidanzata continuamente parlava di indigenza economica dovuto al blocco dei conti familiari, una situazione ereditaria seguita alla morte dei nonni paterni. Così per 1400 transazioni, le tra cariche, poste pay e bonifici, Cazzaniga ha trasferito dal 2008 al 2021 più di 600.000 euro alle due truffatrici. Aveva accettato anche la relazione rimanesse a distanza perché gli era stato fatto credere che la fantomatica Maya avesse una grave malattia cardiaca. Capito, amici? E lo so che vogliamo pensare che a noi non succederebbe mai, e non è vero. Facciamo mente locale, perché davvero più ti appassioni a queste storie, più scopri che i protagonisti, le protagoniste, sono persone insospettabili che non avresti mai detto. Questo perché l'essere umano è in una condizione profondamente sola, e quando ti senti solo vuoi essere amato, e quindi sei vulnerabile alla truffa. Tu mi mandi in
tilt, dubi 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 dada. Anche voi, amici, mi mandate in tilt, dubi 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 dada. Non vedo l'ora di ritrovarvi lunedì dalle 18 alle 20 con Manie di Protagonismo. Primo lunedì, abbiamo saltati due con le festività. Ritroveremo la nostra Svampi, la Veronica Costi, che ci racconterà del suo disagio esistenziale. Voi vi auguro, a me, dunque, non riesco a parlare perché ormai è tardi, mi aspetta un weekend di fuoco, non vi, tra, per i lavori in corso, ma lasciamo perdere. Auguro a voi invece uno splendido, splendente, state bene, rilassatevi, vogliatevi bene, fate i bravi, ma non troppo. Noi ci troviamo lunedì, sempre con Manie di Protagonismo. Bye!